Torniamo ai nostri libri, ma soprattutto ai libri non succede spesso, forse anche è una fortuna questo, i libri che ci piacciono tanto, i libri che facciamo fatica ad abbandonare, come diceva Lara, che alla fine centelliniamo le pagine, cerchiamo il momento giusto per terminare il libro, per dire addio ai nostri personaggi o al personaggio, eccetera, eccetera. E, è vero, ci sono anche libri che si leggono in fretta, proprio come si beve un sorso d'acqua, e poi ce ne sono altri che davvero vorremmo non finissero mai. Non so se vi viene, parlo al pubblico in questo momento, anche a te Lara, se vi viene in mente un libro in particolare che avete fatto fatica a lasciare. Sono proprio quei libri che spesso teniamo sul comodino un po' più a lungo, anche quando appunto mancano solo poche pagine, lo guardiamo da lontano. Assolutamente non vogliamo sentire il finale, non vogliamo anche. Non so, vi capita, no? Lo leggete in coppia o lo leggete, ci sono due amiche che leggono lo stesso libro. Non dirmi per favore il finale. E poi ci sono anche i libri che rileggiamo un paragrafo due volte, solo anche un po' per restare lì, in quell'ambiente, in quell'atmosfera, con quei personaggi, con quelle voci. E ci sono anche libri che ci scelgono. Non per la trama, non per il finale, ma per il modo in cui riescono a mettersi esattamente tra le nostre righe. Non succede spesso, come dicevamo, ma quando succede, è vero anche questo, lo sentiamo subito. Cioè leggiamo più piano, rallentiamo, cominciamo a contare le pagine, come dicevi tu, che ci rimangono, non vogliamo andare avanti troppo in fretta, come se ogni riga fosse una sorta di addio in miniatura. E questi sono i libri appunto che non vorremmo mai finire perché in fondo. Perché ci fanno sentire a casa in un certo senso, amiamo i personaggi, amiamo certe ambientazioni che probabilmente, ma non lo sappiamo, ci ricordano qualcosa di noi, oppure ci raccontano appunto parte di noi che non avevamo ancora saputo dire. E così ci affezioniamo anche ai silenzi di quei libri, di quell'atmosfera, alle pause, ai dettagli, a una sola voce. E allora. Finire un libro è davvero un dramma in questi casi, perché non è solo chiudere una storia, lasciare andare qualcuno che ci ha fatto compagnia, che ci ha ascoltato anche quando non parlavamo. Io ad esempio, ecco, abbiamo subito l'esempio, sto rallentando la lettura dell'ultimo romanzo di Vito De Battista. Vito De Battista lo sentiremo proprio qui a Tra le righe fra una decina di minuti. Si intitola Dove cadono le comete. È proprio uno di quei libri che si vorrebbe non finisse mai, un libro che si legge quindi con lentezza, ma che finisce alla fine, anche se non l'ho ancora finito, ma immagino finisce per restarci accanto. Allora, sul tema il pubblico ha partecipato, in particolare c'è un messaggio, il tema era quando un libro ti piace non vuoi terminarlo, però era anche una riflessione sul leggere, Lara.
Sì, e Massimo ci manda un bellissimo messaggio proprio sulla lettura. Il sottotitolo è Il libro ti muta nell'essenza. Io vorrei leggere questo passaggio. È un testo di Giulio Einaudi, chiaramente fondatore della casa editrice che porta il suo nome. Vi leggo queste parole perché sono veramente belle. Dice: Il libro, sia esso romanzo, saggio o poesia, deve coinvolgere al massimo l'intelligenza e la sensibilità del lettore. Quando in un libro, di poesia o di prosa, una frase, una parola ti riporta ad altre immagini, ad altri ricordi, provocando circuiti fantastici, allora, solo allora, risplende il valore di un testo. Al pari di un quadro, scultura o monumento, quel testo ti arricchisce non solo nell'immediato, ma ti muta nell'essenza.
Sai che è davvero quello che sta succedendo a me nella lettura del libro dell'ultimo romanzo di Vito Di Battista, Dove cadono le comete? E la cosa bella è che abbiamo due punti di vista diversi, due curiosità diverse. Tu non l'hai letto, io non ho ancora terminato di leggerlo. E adesso chiamiamo in causa Vito Di Battista. Buongiorno, grazie della presenza tra le righe.
Buongiorno, grazie mille a voi per l'invito.
Allora, è un libro, io non so come iniziare, intanto beh, è uscito per NN Editore, È un libro.
No, per Feltrinelli.
Chiedo scusa, per Feltrinelli.
Figuri.
Sì, sto scambiato le case editrici.
Lavoro anch'io con i libri, quindi so ecco. Che si fa una confusione.
È un libro, mi viene da dire subito, sospeso un po' come una cometa. Tra la malinconia, la ricerca di luce, tra passato, possibilità, sto molto sui generis, un libro alla fine che si muove tra ciò che abbiamo perso e quello che forse ancora potremmo afferrare? Adesso siamo più concreti.
Sì, assolutamente sì, sono totalmente d'accordo con lei. È così perché in realtà il romanzo parla della mia famiglia, anche se nasce da storia della mia famiglia, quindi da storie vere, da un paese che realmente esiste in Abruzzo, lungo la costa dei Trabocchi, però sono storie che io ho sia raccolto in forma di archivio personale, perché ho centinaia di ore di registrazione dei miei nonni, soprattutto materni, che raccontano di questo mondo che esisteva, delle loro vite e di altre persone, e poi a un certo punto però ho preso tutto questo materiale e l'ho in parte stravolto, quindi questa malinconia che dice lei c'è assolutamente, io non vivo fra l'altro da ormai 20 anni in questo paese, anche se ci torno spesso, e molte delle persone a cui mi sono ispirato poi per i personaggi della storia non esistono più. Quindi c'è sicuramente sì questo aspetto di distanza che si cerca un po' di recuperare o di mantenere.
Certo, anche di celebrazione poi alla fine, che non vuol dire mitizzazione.
No, anzi, è celebrazione di vite piccole nel senso di vite private, di vissuti in realtà a loro modo molto peculiari. È una storia, stiamo dicendo spesso ora durante le presentazioni, tradizionalmente atipica, nel senso che parlando di questa famiglia dove ci sono un padre, due madri e due bambini, per il tempo in realtà non era una situazione così anomala, era socialmente accettata, e quindi sì, sono vite appunto che volevo nel mio piccolo celebrare, a cui volevo portare rispetto senza mitizzarle, quindi anche raccontando le possibili zone d'ombra, o comunque quelle che all'interno della finzione per me erano delle zone d'ombra utili anche alla narrazione.
Vito Di Battista, ricordiamo, il libro di cui stiamo parlando si intitola Dove cadono le comete. Io vorrei chiederle cosa rappresentano queste comete per lei.
Le comete più che per me rappresentano per uno dei protagonisti, Olimpo, questo giovane all'inizio del romanzo che lavora all'ufficio Anagrafe, ma che si diletta anche a scrivere poesie, racconti, ballate, e che fa anche il giornalista, è un corrispondente di zona per il Messaggero, e per lui le comete sono innanzitutto questi due figli, un figlio e una figlia, che si vede arrivare quando non pensava che la sua vita sarebbe andata in questo modo, e a suo modo non lo pensava nemmeno la moglie Anita, che è di 10 anni più grande di lui e che ha perso un braccio quando era giovane, quindi per la mentalità del tempo era una donna destinata a non sposarsi, e invece lavorando insieme, perché entrambi sono impiegati all'ufficio Anagrafe, nasce l'amore, e quindi le comete inizialmente sono questo, per la visione romantica che il personaggio di Olimpo ha della vita. Poi durante la guerra, il paese si trova sulla linea Gustav, le comete diventeranno anche altro.
Quindi cominciamo a conoscere anche come ascoltatori questi nomi, Anita, Olimpo, Bianca, Emma, Giuseppe, in modo disordinato, ma va bene perché è un po' uno specifico quando si racconta la storia o la saga familiare, come nel caso Dove cadono le comete, che praticamente si parte dalla Seconda Guerra Mondiale fino agli anni 70.
Sì. Sì, in realtà è la storia di un paese intero, di questo piccolo paese appunto a 300 gradini dal mare, e la storia è raccontata dal paese stesso, è un noi corale che racconta in presa diretta, quindi al tempo presente, in realtà questo noi sono i morti del paese, quindi c'è anche un po' questo elemento di, se vogliamo, realismo magico, e il focus è su questa famiglia appunto, Olimpo, Anita, i due figli Bianca e Giuseppe e Emma, questa ragazza due volte svergognata, che è stata rinnegata dalla famiglia perché è rimasta incinta fuori dal matrimonio, e che Olimpo invece assume proprio con tanto di contratto per essere la balia della piccola Bianca e resterà poi all'interno della famiglia per tutta la sua vita, diventando proprio una parte fondante di questo nucleo, per questo dicevo una famiglia tradizionalmente atipica.
Certo, i suoi personaggi sembrano, come abbiamo detto, un po' sospesi, un po' spaesati, un po' in cerca sempre di qualcosa. Ecco, lei si sente, visto che anche la storia della sua famiglia parte delle loro domande?
Sì, assolutamente. E una delle tante difficoltà nello scrivere questa storia, che in realtà ho iniziato in una prima bozza nel 2007, è stata anche relativa a questo. C'erano tante domande nei confronti delle quali non esistevano risposte, o meglio, esistevano versioni di verità riguardo dei vissuti, riguardo degli eventi, riguardo delle colpe, e quindi sì, è vero, ho preso queste persone, le loro domande, le ho cercate di trasformare in personaggi e mi sono portato però dietro queste domande qui e ho trovato a mio modo, nel mio piccolo, alcune risposte raccontandole come se fossero dei personaggi. Ho conosciuto meglio delle persone che avevo già conosciuto in vita, per assurdo forse, quando le ho rese un elemento di finzione.
Interessante questo aspetto. A proposito anche, certo, della scrittura, magari ne parliamo dopo su questo aspetto della scrittura, che se non sbaglio proprio lei aveva detto che la scrittura è anche un modo per rimanere.
Sì, sì, assolutamente.
Vi stiamo raccontando l'ultimo romanzo di Vito Di Battista, che è con noi, Dove cadono le comete. Questa la storia è l'inizio, è la storia, è una saga familiare, anzi, che si fa, come ci diceva Vito Di Battista, un racconto corale, il racconto di un intero paese. Abbiamo già citato diversi personaggi come Anita, Olimpo, Bianca, Giuseppe. Ecco, non vogliamo dir troppo, ma vogliamo incuriosirvi. Lara, tu che non hai letto il libro di Vito Di Battista, comincia a incuriosirti?
Assolutamente.
Allora, vediamo Vito Di Battista di incuriosire ancora di più. Dunque, queste comete. E queste comete poi alla fine sono i personaggi che lei ha creato.
Sì, sono anche questo. E in realtà Olimpo stesso, che a un certo punto si paragona a una cometa. E la moglie non capisce nemmeno bene questo paragone, perché dice, vedendo una cometa passare in cielo, dice, forse quello ero io, ma milioni di anni fa. E anche se Anita non, perché il paese ha una bellissima terrazza che si apre sul mare, e quindi mentre sono seduti lì una notte, appunto, passa una cometa. E anche se Anita non capisce cosa lui intende veramente, il fatto di avere un marito con un animo da poeta la rende felice.
Beh, quindi, certo, poi le comete evocano temi universali come il destino, la caducità, le traiettorie della vita.
Sì, assolutamente, come anticipavo prima, poi possono diventare anche qualcosa di totalmente opposto rispetto a quello che si credeva, perché durante la liberazione, durante i bombardamenti da parte delle forze alleate, le comete sono anche le bombe che cadono dal cielo e quindi portano distruzione lì dove portano distruzione per poter portare libertà. Quindi è tutto un grande controsenso, o comunque i personaggi se lo vivono così, dalla loro prospettiva.
Sì, ecco, Dove cadono le comete, ci ha detto prima, è anche la sua storia familiare, ambientata nel paese che è il suo paese di origine. Quindi per lei il ruolo della memoria è centrale, ma però mi sembra anche molto fragile a volte, una memoria sfocata. Ecco, lei pensa che ricordare sia un modo per restare o per perdersi?
Probabilmente per entrambe, nel senso che, ad esempio, come dicevo, questo romanzo parte dalla verità, però cosa conta alla fine? Contano quei dettagli che io e i miei familiari ancora in vita, quando l'hanno letto, hanno riconosciuto come veri o comunque come simili alla verità, o conta invece se a rimanere una storia che somiglia a qualcosa che è stato vero, che io posso dire che somiglia a qualcosa che è stato vero, però che in realtà è soprattutto altro, e quindi vuol dire che tutto quello che si ricordava è andato, cioè molto di quello che si ricordava è andato perso, qualcosa è rimasto, quel qualcosa che è rimasto ricordare, ricordare è dimenticare alla
certo,
fine,
è giusto che la memoria sia fatta anche di misteri.
Sì, assolutamente. Poi ognuno cerca modo suo di, perché io, come dicevo, ho centinaia di ore di registrazione dei miei nonni e la cosa curiosa è che in realtà non ho riascoltato quelle registrazioni mentre poi scrivevo l'ultima stesura del romanzo. È un po' quindi questo stesso processo, è come se quello che si era sedimentato davvero nella mia testa per raccontare di questi personaggi doveva essere abbastanza a quel punto, però so che quelle registrazioni sono lì e quindi se mai avrò bisogno ancora e spero di averne bisogno potrò riascoltarle, ma al contempo dovevo anche mettere una cesura in un certo senso.
Guardi, il lettore si aspetta che lei riascolti questo romanzo Dove cadono le comete, possa avere una sua continuazione. Questo succede sempre quando non si vuole terminare un libro che ci piace e speri sempre quando l'hai finito che ci sia una continuazione.
Io ce l'ho già in mente, quindi
bene, questa
spero
è una buona notizia, grazie.
E Vito Di Battista, com'è stato consegnare parte della storia della sua famiglia ai lettori?
Ti prendi un diritto che non è tuo, in realtà, nel senso che uno dei personaggi Olimpo scriveva ed era il mio bisnonno, quindi forse un pochino ce l'abbiamo anche nel DNA questa
esatto,
propensione
poeta,
o questa
poeta.
Condanna. infatti a volte mi chiedo se non l'ho conosciuto, però cosa potrebbe pensare. Come dicevo, ti prendi un diritto intanto che non è tuo, perché fissi sulla carta una delle tante possibili versioni di verità e la consegna delle persone sconosciute a cui forse non interessa, se non come così gusto un po' del pettegolezzo, ma in senso buono, di sapere che queste persone, questi personaggi sono ispirati a cose realmente accadute. Però è un'altra cosa alla fine, cioè un romanzo, anche quando vuole essere molto legato alla verità, quindi la cosiddetta autofiction, è comunque un'altra cosa rispetto alla realtà. Mi viene in mente una frase che ha detto Andrea Pomella durante una presentazione qui a Bologna qualche settimana fa. Diceva: ogni romanzo è sempre un fallimento perché non può rappresentare la realtà, può solo rifondare la realtà o provare a farlo, e quindi chi scrive spera di fallire con eleganza.
Però non è può risarcirla anche la realtà.
Anche, certo, sì, sì. Però comunque stiamo risarcendo una versione che noi abbiamo della realtà,
certo.
Non so come
immaginaria.
Dobbiamo comunque, esatto, dobbiamo usare comunque un altro strumento che è la parola scritta, rispetto invece alla vita che succede. Quindi per ora sto vedendo che le persone, sia quelle che mi conoscono, che magari conoscevano già questa storia perché l'avevo raccontata io oralmente, ma anche persone che non mi conoscono, sono incuriosite da questa mescolanza di verità e finzione. Però poi quello che conta è se la storia si regge da sola.
Si regge benissimo. Andate a leggere Dove cadono le comete, un bel libro di accompagnamento per questa nuova estate. Grazie Vito Di Battista.
Grazie mille a voi.